E allora questa settimana abbiamo parlato di comunicazione politica di Stati Uniti, abbiamo cercato di capire quali sono le strategie e le motivazioni profonde degli attacchi continui del presidente americano Donald Trump ai media, e oggi torniamo a parlare di media e mezzi di comunicazione, ma lo facciamo da un'altra prospettiva e vogliamo prendere spunto dal saggio che è appena stato pubblicato da Carrocci dal titolo Studiare i media, prospettive disciplinari e parole chiave. Lo vogliamo fare con i nostri ospiti e cercheremo di capire con loro quale sia oggi il panorama mediatico, contraddistinto da una pluralità di canali e supporti e linguaggi, un panorama sempre più complesso. Ma insomma, io per prima cosa voglio salutare intanto Emanuela Burgazzoli, che qui mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
Buongiorno Natascia, buongiorno a tutto il nostro pubblico.
E naturalmente darle anche la parola per presentare i nostri ospiti.
Allora, abbiamo in collegamento oggi appunto alcuni degli autori di questa pubblicazione. Vi presento subito Gabriele Balbi, che è professore ordinario in Media Studies presso l'Istituto di Media e Giornalismo, Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società all'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Abbiamo anche collegata con noi Francesca Pasquali, professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi al Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bergamo. Buongiorno anche a lei, benvenuta.
Buongiorno e grazie del vostro invito.
E Carlo Sorrentino, che insegna sociologia dei processi culturali e giornalismo e sfera pubblica all'Università di Firenze, dirige la rivista Problemi dell'informazione. Tra pochi giorni sarà in libreria il suo ultimo saggio dal titolo Il giornalismo ha un futuro per le edizioni Il Mulino. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Vado, allora, volevo iniziare con Gabriele Balbi, perché il titolo di questa pubblicazione, che raccoglie moltissimi contributi, rimanda anche a un saggio del 1999 di Roger Silverstone, che già allora si chiedeva perché studiare i media. Evidentemente poi in questi ultimi due decenni c'è stata una rivoluzione. Gabriele Balbi, voi ci tenete a precisare che questa non vuole essere né un'antologia né un glossario enciclopedico, ma piuttosto un libro che accompagna altri libri. Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati con questo volume?
Sì, insomma, l'abbiamo chiamato companion, infatti, che è un più un termine inglese, appunto accompagnare. Cosa vuol dire? Vuol dire accompagnare da un lato probabilmente studenti e studentesse di media e di comunicazione più in generale. Questo era forse un primo obiettivo. Beh, anche accompagnare, direi, altre due categorie di persone. Da un lato magari i nostri colleghi, che avevano bisogno di trovare una specie di testo all'interno del quale, e poi se lo diremo, e riuscire a capire quali sono le principali prospettive che oggi sono in voga nello studio dei media studies e quali sono le principali parole chiave. Ecco, sono i due temi del sottotesto. Ma terzo aspetto, noi volevamo rivolgerci a un po' tutte le persone che sono interessate ai media, e quindi probabilmente anche le vostre radioascoltatrici e radioascoltatori in questo momento, perché tutto sommato all'interno del testo potranno trovare abbastanza velocemente e abbastanza facilmente la spiegazione di, appunto, alcune delle parole chiave che oggi noi sentiamo pronunciare in maniera continua. Ecco, quindi una forma di accompagnamento per capire la complessità contemporanea data dai media.
Proprio Gabriele Balbi, su questa complessità, lo dicevamo, il panorama mediatico evidentemente è cambiato, è diventato più complesso, articolato, c'è stata la rivoluzione delle tecnologie digitali. E allora cosa significa per esempio anche insegnare oggi i media?
Sempre di più ci interroghiamo su questo aspetto. Io, si figuri, insegno storia dei media, quindi in qualche modo, no, i miei studenti me lo chiedono continuamente. Però credo che sia abbastanza importante da tanti punti di vista, ne cerco di citare alcuni. Il primo aspetto è quello di, specialmente per la storia dei media, capire la traiettoria verso i mezzi di comunicazione attuali. Lo smartphone che tutti noi usiamo è un telefono? Se sì, come? Cosa ha a che fare con il telegrafo? Cosa ha a che fare con il computer? Che cosa eredita da tutte le possibilità di comunicazione del passato? Ecco, questo ci dà, secondo me, una certa profondità storica, profondità del tempo. Pensiamo, che non so, ai legami tra quella che si può chiamare grande storia e la piccola storia dei media. la propaganda durante la prima guerra mondiale, quanto c'è ancora di tutto questo e oggi drammaticamente è attuale, quanto c'è del rapporto tra, che ne so, totalitarismi e radiofonia, e quindi potremmo dire anche tra nel rapporto politico oggi tra AI e ad esempio regimi autoritari. Ecco, tutto questo ci dovrebbe aiutare a capire una cosa, e qui chiudo, che non tutto è sempre nuovo, ma ci sono delle continuità e dei cambiamenti anche nelle modalità di comunicare nel corso del tempo. Ecco, questi cambiamenti sono un tema che secondo me è essenziale anche per la storia dei media e per approcciare i media in generale.
Ecco, Francesca Pasquali, oggi è necessario studiare, come dire, anche il forte impatto, no, della mediatizzazione sulle relazioni sociali, sulla società. La mediatizzazione profonda ha delle ricadute sulla nostra vita quotidiana, pensiamo soltanto appunto alle piattaforme e la formazione che hanno, l'influenza che hanno sulla formazione dell'opinione pubblica. Con quali appunto conseguenze?
Ah, sì, certo. Allora, consente anche a me di andare indietro, certo, nel tempo, certo, nel senso che per certi aspetti quello a cui stiamo assistendo adesso è una cosa simile a quella che è successa a fine dell'Ottocento, no? C'è un libro bellissimo storico che parla della persona del mondo tra 800 e 900 e vede come le tecnologie da un lato e poi le pratiche sociali, dalla ferrovia, dalla bicicletta al cubismo, cambiano, no, il nostro stare nel tempo e nello spazio, che è esattamente quello che sta succedendo adesso con la mediatizzazione profonda, col ruolo delle piattaforme, con i processi di datificazione, diciamo con tutte quelle trasformazioni che cambiano il nostro modo di stare dentro al tempo e nello spazio. Per quanto riguarda il tempo, banalmente pensiamo agli aspetti predittivi, no? Cioè, noi stiamo in un ambiente che pensa come sarà il nostro futuro e si riconfigura sulla base dei dati raccolti, no? Tutto il tema della datificazione, che cambia proprio il nostro stare nello spazio e nel tempo. E poi un altro grande tema che ha degli impatti, o comunque delle rilevanti effetti, io credo, su questo aspetto dell'opinione pubblica sul quale mi sollecitava, è tutto il tema dell'accelerazione, cioè cambia il modo in cui il nostro modo di leggere il nostro modo di stare nel mondo in primo luogo, ma anche il nostro modo di leggere il mondo cambia, tutto molto più accelerato, si sedimentano le cose, si sedimentano decisamente meno, e questi sono gli aspetti più strutturali di cambiamento, no? Ai quali poi si accompagnano gli aspetti forse più presenti nella consapevolezza del dibattito, quelli più distorsivi, la disinformazione, misinformation, le filter bubble, le camere dell'eco, ecco, diciamo tutti questi aspetti, però questi aspetti sono aspetti, diciamo, epifenomeni di trasformazioni più profonde, che sono quelle legate appunto a quella trasformazione del nostro modo di stare nel tempo e nello spazio, che non è nuova però, appunto, citavo anch'io come il collega, come collega Balbi, appunto, credo che non si debba guardare tutto questo con l'ideologia del nuovismo, no? Cioè, sono trasformazioni profonde e in alcuni casi evolutive, in altri casi sono fratture, ma non sono nuove. E allo stesso tempo non sono deterministiche, cioè anche la mediatizzazione profonda lavora comunque su il doppio binario del potere di strutturazione che i media hanno, che i modi attraverso i quali noi comunichiamo, no? Ma al tempo stesso ci lascia spazio per l'azione sociale. Se ho ancora un attimo, approfondirei solo questo aspetto. Pensiamo al tema dei dati, no? I dati modellano la nostra esperienza, diciamo. Piattaforme sono dei grandi, sono il nuovo petrolio, si dice, hanno un valore enorme, le piattaforme lavorano per generare e fabbricare dati, e questo è tecnologico, ma il dataismo, cioè gli occhiali per cui noi a un certo punto ci siamo inconsapevolmente messi, cioè l'idea che i dati siano neutri, o l'idea che i dati ci trasferiscano una lettura precisa, completa della realtà, o peggio ancora che noi siamo in, che noi siamo solo i nostri dati, cioè siamo riducibili ai nostri dati, e che questo non è tecnologico, è profondamente sociale,
sì.
È qualcosa rispetto al quale noi possiamo mettere in campo tutta la nostra capacità di agire.
Natascia, diamo la parola magari, sì, a Carlo Sorrentino.
Francesca Pasquali parlava di disinformazione prima, allora io colgo la palla al balzo perché Carlo Sorrentino insieme a Sergio Splendore ha proprio curato il titolo Il disordine sul disordine informativo, e qui al ruolo dei media di informazione, quelli che hanno il compito di raccontarci la realtà oggi. E allora, vogliamo capire meglio questo titolo. Carlo Sorrentino è in collegamento? Ci sente?
Sì, ci sono.
C'erano dei problemi di linea. Allora, ben trovato.
Sì, abbiamo avuto problemi di linea, ma sembrano
risolti. Evviva!
Sì, certamente una delle questioni che maggiormente anche spaventa è quella della disinformazione. La disinformazione, peraltro, anche questa non nasce con i social, non nasce oggi, anche se ovviamente la pervasività, come dicevano i miei colleghi prima, con cui le piattaforme, i media digitali ci fanno arrivare le informazioni, l'hanno amplificata notevolmente. Però appunto è una disinformazione che nasce dappertutto da un'abbondanza, e nell'abbondanza si insidia la volontà, talvolta deliberata per motivi ideologici o anche per motivi economici, di dare informazioni parzialmente false o totalmente destituite da ogni fondamento. Le uniche alternative sono sostanzialmente due: dapprima affidarsi a fonti riconosciute e affidabili, e due, far aumentare quella che viene definita l'alfabetizzazione digitale, cioè la capacità dei singoli di saper stare in questo ambiente comunicativo. Quando si parla di alfabetizzazione digitale, torno un po' anche a quello che diceva da ultimo Francesca, non si parla soltanto di qualche cosa di tecnico, apprendere tecniche, ma vuol dire socializzarsi a un senso di responsabilità che il diritto all'informazione richiede, come per esempio capire che se vogliamo informazioni soltanto gratuite, ce ne troviamo in abbondanza, ma probabilmente sono anche più superficiali e più probabilmente, inficiate da informazioni anche parziali o false.
Allora, noi lo dicevamo, siamo partiti da questa pubblicazione, Perché studiare i media oggi. Adesso mi sono annotata alcune delle parole che abbiamo usato: abbondanza, complessità, saper stare nell'ambiente informativo, alfabetizzazione digitale. Ma noi, Gabriele Balbi, se adesso dovessimo pensare a chi, ecco, si approccia a questo volume, pensare in particolare ad un pubblico, quindi diciamo di giovani, di chi studia, vuole studiare il mondo dei media, che cos'è fondamentale oggi? Perché è chiaro che si è parlato di questa ideologia del nuovismo, no? Che bisogna prendere con le pinze. È chiaro che è importante ricordarsi quello che c'è stato prima, studiare quelli che sono un po' i fondamentali del giornalismo, però insomma i tempi ci dicono anche che dobbiamo essere attrezzati per quello che stiamo vivendo oggi, ma anche per quello che arriverà, se pensiamo soltanto all'attualità e per esempio a Trump, ne abbiamo parlato questa settimana, e l'attacco ai media che non godono più di buona salute come un tempo, ma poi anche a tutte le nuove piattaforme, no? Che oggi ci circondano e di cui usufruiamo. Quindi, ecco, complessità forse, come fare oggi, ecco, per far orientare chi si approccia al giornalismo, all'informazione, in questa complessità?
Se riusciamo a rispondere a questa domanda, diciamo abbiamo fatto bingo, però cerchiamo di mettere un pochino d'ordine, diciamo. Il primo aspetto è cercare di capire quanto noi oggi siamo immersi in un mondo mediale continuo. E quindi la famosa metafora che usa un collega, che è Mark Doese, che dice: noi nuotiamo dentro i media come i pesci nuotano nell'acqua, e quindi quasi non ci accorgiamo più, no, di fruire i media. Questo secondo aspetto, questo diciamo dà un secondo aspetto, che è quello i media stanno cambiando profondamente, cioè quello che noi definivamo media nel passato, probabilmente queste definizioni stanno cambiando. Nel passato parlavamo essenzialmente di giornali, radio e televisione, quando intendevamo media, mentre oggi, ed è quello che Donald Trump insomma, identifica con i media mainstream, no? Essenzialmente. Mentre oggi, se parliamo di media, dobbiamo estendere questo nostro concetto probabilmente anche alle piattaforme, anche se le stesse piattaforme non hanno tanta voglia di essere chiamate appunto piattaforme di media, ma sostengono di fare qualche cos'altro. Eppure, la maggior parte delle persone che si informano, e non sono molte, magari poi citiamo un rapporto Reuters 2024 interessante, lo fanno attraverso i social media. E quindi ecco, c'è questa contrapposizione, direi, tra quello che noi crediamo di definire come media e quello che in realtà media sono. Il nostro smartphone, per esempio, è un medium, cioè certamente un mezzo di comunicazione, certamente un device digitale attraverso cui noi mediamo un certo tipo di realtà. E certamente non è più qualcosa di staccato da noi, ma è qualcosa con cui noi continuiamo ad interfacciarsi. Per chiudere, ti ricordavo quella questione di questa ricerca, secondo me molto interessante, del Reuters Institute 2024, che ha pubblicato questo report, dal quale emerge che il 60% delle persone intervistate non crede nelle notizie che è stato posto, ma forse la cosa più interessante, il 40%, è un report a livello globale, afferma di non informarsi del tutto, cioè di evitare di informarsi. Questo è un dato, secondo me, straordinariamente rilevante, perché insomma, il modo in cui le persone si informano, diciamo che è collegato anche con le decisioni che prendono, e questo forse è cruciale anche da un punto di vista appunto politico, democratico. Le
Certo,
persone evitano di informarsi.
che è un po' anche il dato che emerge sempre dallo studio sulla qualità dei media in Svizzera quando parlano dei privati delle notizie, no? Che anche da noi questo dato purtroppo sale di anno in anno. Ma Emanuela Burgazzoli, tu avevi una domanda per Francesca
Per
Pasquale.
Francesca Pasquali, perché appunto a proposito di essere continuamente connessi e di nuotare in questo flusso, ecco l'importanza della disconnessione digitale che ha dato origine a un nuovo campo di studio, Francesca Pasquali. Cosa si intende appunto? Una pratica che assume forme diverse?
Ah sì, è un tema che sta emergendo, diciamo da un lato segnando appunto una, per certi aspetti un'utopia, no? Nel senso che per chi vive in un contesto come il nostro di grande disponibilità digitale, la disconnessione è alla portata di mano, nel senso che i dati ci dicono che tutti, con percentuali che raggiungono quasi il 100%, anche i dati di ricerca empirica, cercano di disconnettersi ogni tanto, di guadagnare tempo per sé, di guadagnare tempo per gli altri, di tenere un equilibrio fra vita privata e vita di lavoro. Al tempo stesso, quelle dinamiche profonde, no? Qua è proprio un esempio di mediatizzazione profonda, quelle dinamiche profonde che le piattaforme mettono in campo rendono la disconnessione impossibile. Noi siamo connessi anche quando siamo disconnessi, banalmente, dal punto di vista dei dati, perché quel dato parla, rileva, è interessante. Quindi è la grande contraddizione nella quale noi siamo immersi. Al tempo stesso, la disconnessione è un grande privilegio, nel senso che diciamo, potersi disconnettere significa da un lato essere connessi, che comunque non dimentichiamoci, è una condizione comunque favorevole, no? E dall'altro è poter esercitare appunto una qualche forma di controllo sull'ambiente comunicativo nel quale noi stiamo. E anche quello una cosa che in qualche modo ci ricollega a quanto stavamo dicendo prima, cioè il tema della literacy, al tema delle competenze, al tema delle diseguaglianze anche, perché la relazione tra connessione e disconnessione e la capacità di gestire la connessione, cioè di rendere la connessione qualcosa di buono per sé,
Sì. Del
e non qualcosa di subito,
benessere,
è
insomma,
una delle
digitale.
competenze da costruire.
Certo. Diamo la parola ancora a Carlo Sorrentino, forse su questo aspetto di cui parlavamo prima, della volontà, della capacità di informarsi anche, insomma, difficile adesso appunto trovare fonti affidabili anche.
Sì, dunque, lei ha avuto la cortesia di citare il libro che è in uscita e questo titolo ottimistico è dovuto proprio al fatto che io credo sia inevitabile avere qualcuno che ci media le informazioni per poter sopravvivere in questo ambiente. Appunto, l'informazione, come appunto diceva prima Gabriele, è l'aria che respiriamo, insomma. Però proprio perché c'è questa urgenza, questa necessità, questa ineludibilità che garantisce quindi la sopravvivenza del giornalismo, bisogna anche che si diffonda non soltanto quella di cui noi spesso parliamo, la responsabilità dei giornalisti, di chi fa informazione, ma anche la responsabilità di chi si informa, e torno a dire, di saper scegliere le informazioni, capire che produrre informazione, informazione qualificata ha un costo e che questo costo va pagato da qualcuno. Non ci dimentichiamo che nel modello attuale l'80% degli investimenti pubblicitari in tutto il mondo vanno alle Big Five, cioè alle piattaforme, a poche piattaforme che non producono informazione ma distribuiscono informazione. Quindi bisogna sviluppare una consapevolezza condivisa che per avere buona informazione bisogna che tutti quanti noi ci mettiamo un po' di responsabilità.
Sì, tra l'altro noi questa mattina nella nostra copertina abbiamo ricordato un secolo di storia del New Yorker che ha festeggiato appunto i 100 anni a febbraio, e diceva il direttore Remnick che hanno 28 fact checker che quindi verificano, no, tutte le informazioni, ma poi diceva anche appunto che il modello ormai della pubblicità pubblicitaria o per la sostenibilità del cartaceo oramai, come dire, su questo non si può più fare affidamento, e raccontava un po' come il giornale è cambiato per stare al passo con i tempi, ma di come il suo pubblico, il pubblico del New Yorker, sia anche disposto a pagare per quei contenuti di qualità che il New Yorker propone. Ma quindi, per tornare anche al titolo del suo libro, Carlo Sorrentino, c'è un futuro per il giornalismo?
Ma io penso proprio di sì, però un futuro che passa attraverso un ripensamento profondo, direi proprio addirittura nell'epistemologia del giornalismo, proprio perché appunto, come stava dicendo lei, citando il direttore del New Yorker, il modello informativo è totalmente cambiato per le ragioni che hanno detto i miei colleghi, no? Di un ambiente mediatico, digitale in continua evoluzione, e quindi anche il giornalismo deve fare, come dire, un doppio salto di qualità, un doppio salto di ripensarsi profondamente. Per dirlo con una battuta, delle cinque W, sì, no, del giornalismo che conosciamo bene, il giornalismo sempre più si deve soffermare sul why, sul perché, o se vogliamo aggiungere una sesta da blu, anche sul while, sul mentre. I fatti non sono, come dire, delle cose fisse, i fatti sono delle cose dinamiche, e quindi contestualizzarle significa anche saper raccontare questi processi.
Certo, e noi insomma stamattina in qualche modo, il tempo naturalmente era quello che era, ci abbiamo provato,
Emanuela... un esercizio anche oggi, esatto, di sintesi.
Salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, Emanuela.
Sì, grazie a Gabriele Balbi, Francesca Pasquali e Carlo Sorrentino. Io volevo ricordare ancora il titolo delle pubblicazioni, Studiare i media, Carocci editore 2025, e di Carlo Sorrentino, Il giornalismo ha un futuro, per l'edizione Il Mulino, che sarà tra pochi giorni in libreria. Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Grazie.